Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Dice Abramo, in questa parabola che il Signore racconta, hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. E poi aggiunge anche, quando il ricco insiste perché mandi Lazzaro, risorto dai morti, per ammonire i fratelli, dice: se non ascoltano Mosè e i profeti, non si convertiranno neanche se vedono un uomo che risorge dai morti. E noi questa parte, con un po' tutto il brano, lo possiamo vedere da tanti punti di vista e secondo letture diverse, perché sapete, la scrittura si legge a diversi livelli. Ma c'è una cosa, noi sappiamo, lo vediamo intorno a noi, nel modo in cui viviamo, che ci sono tanti che hanno Mosè e i profeti e non si convertono. E non solo li abbiamo in paesi cristiani, dove c'è stata la predicazione cristiana, dove c'è stata la predicazione dei profeti, cioè in Israele per esempio, ma anche fuori, lontano, in posti dove il cristianesimo magari non è arrivato, dove ci sono altre religioni, perché Dio è riuscito a illuminare anche persone che erano lontane. San Paolo in una lettera dice: quando i pagani che non hanno la legge si comportano secondo la legge, dimostrano che la legge è scritta nel loro cuore. Ecco, Dio non ha usato solo il suo figlio, non ha usato solo i padri della Chiesa, non ha usato solo Mosè, i profeti, ha anche usato tutte quelle altre persone che, anche se in modo imperfetto, sono riuscite ad arrivare a capire che esiste una volontà di Dio, magari a volte in modo anche molto imperfetto, ma qualcosa hanno intravisto. E Dio sfrutta tutto questo per parlare a noi. Quindi usa le parole del suo figlio, le parole appunto di Mosè, di profeti, le parole di tutti quelli che sono stati predicatori di morale anche fuori dalla Chiesa e fuori da Israele. Eppure nessuno si converte. E il mondo sembra che non sia mai stato tanto lontano da Dio come lo è oggi, anche se noi sappiamo che in realtà tutto il mondo è posto sotto il maligno, e questo non da ora ma da sempre. Quindi in realtà questa è la tentazione del mondo da sempre, di essere lontana da Dio dal momento del peccato. E dicevo, quando il ricco insiste perché Lazzaro vada dai suoi fratelli a ammonirlo perché si convertano, Abramo dice: se loro non ascoltano Mosè e i profeti, allora non ascolteranno nemmeno, non si convertiranno nemmeno se uno risorge dai morti. Quindi credere nel Cristo risorto dai morti è l'adempimento della fede in Mosè e nei profeti. Chi non ha accettato la fede in Cristo, quando gli è stata presentata, quando gli è stata predicata, non ha accettato la fede per come gli veniva presentata da Mosè e dai profeti. Questo vale per esempio per gli ebrei, ma non vale solo per gli ebrei, vale per tutte quelle persone che nel mondo hanno ricevuto l'annuncio di Cristo e non hanno creduto, nonostante che anche nel mondo sono stati mandati i filosofi, i maestri di morale, anche fuori da Israele, anche quelli, non credendo in Cristo, hanno dimostrato di non credere nemmeno in quello che avevano. E i più colpevoli di tutti sono i cristiani, che dicono di credere in Cristo, ma in realtà si comportano esattamente al contrario di come dovrebbe comportarsi uno che ci crede davvero. Non tutti i cristiani, chiaramente, ma purtroppo una grande parte. forse la differenza tra il nostro mondo, quello in cui viviamo noi oggi, e quello del passato, è che in passato forse c'erano ancora più falsi cristiani di quanti ce ne sono oggi. E basta vedere la storia, quanti re cristianissimi a parole poi nei fatti hanno ordinato eccidi, hanno ucciso, hanno governato in modo ingiusto. Quante persone col potere, senza potere, in tanti modi hanno detto di credere in Cristo, ma si sono comportati dimostrando nella loro, con la loro vita di tutti i giorni, che non ci credevano. E qui veniamo a quello che ci dice San Paolo nella lettura della 23ª domenica dopo Pentecoste. San Paolo ci dice che la salvezza ci viene da Dio senza un nostro merito. Ci dice: noi siamo salvati per grazia, non siamo salvati perché ce lo meritiamo, e siamo giustificati per fede. Ma giustificati per fede non vuol dire che se io dico Signore, Signore, allora il Signore, questo vuol dire che effettivamente io ho fede. Se io ho fede, dice San Paolo, devo praticare quelle opere che sono state predisposte per lui. Le opere quindi non servono a giustificarsi, ma sono state predisposte perché noi viviamo in esse. La fede vera porta opere. Opere vere, non opere legali, non le opere fatte per precetto, ma opere fatte perché si crede davvero. La fede falsa non porta a niente. E quindi queste cose sono molto legate con quello che dice Abramo quando parla con il ricco. Perché il ricco aveva avuto Mosè e i profeti a predicargli, quindi sapeva quali erano le opere. E forse qualche opera l'aveva anche esercitata in modo così, meccanico, legale. Se era un ebreo rispettabile, questo ebreo ricco probabilmente avrà fatto tutte le abluzioni, avrà rispettato tutte le regole della legge, e però tutto questo non lo ha giustificato, perché in realtà lui non ha rispettato lo spirito della legge, ma ha rispettato solo la lettera. Ecco, c'è un livello più profondo in cui si può leggere tutta la vicenda del ricco e di Lazzaro. Perché noi quando parliamo di poveri ci viene in mente soltanto la povertà materiale, ci vengono in mente persone che hanno bisogno di mangiare, di vestirsi, di bere perché non hanno nulla, o malati che hanno bisogno di cure e che non se le possono permettere. A noi viene in mente la povertà materiale. E quando parliamo di ricchezza ci viene in mente la ricchezza materiale, i soldi, case. Questo re tutti i giorni faceva banchetti. Ecco, però esiste una ricchezza più profonda ed esiste anche una povertà più profonda. Ci sono persone che sono spiritualmente povere, che hanno bisogno che gli venga portata la parola di Dio, e ci sono persone che sono spiritualmente ricche perché hanno avuto la fortuna magari di crescere in una famiglia cristiana che li ha portati in chiesa, che li ha portati a conoscere quelli che sono i tesori della chiesa. E allora queste persone ricche dovrebbero essere loro a sforzarsi di dare, di condividere quello che hanno con i più poveri. Qualcuno ha detto, non mi ricordo più chi, nessuno è veramente cristiano se non ha fatto nella sua vita almeno un altro cristiano. Il precetto che il Signore dà agli apostoli, andate e predicate a tutte le genti, non l'ha dato solo agli apostoli, lo ha dato a ogni singolo cristiano. Quando il cristiano si tiene la sua fede, la sua spiritualità come una cosa tutta sua, che non deve condividere con gli altri, anzi quando qualcuno gli chiede di condividerla, lui se la tiene per sé, non vuole sporcarsi le mani con chi ha spiritualmente bisogno, esattamente come il ricco non voleva sporcarsi le mani con Lazzaro che era pieno di piaghe. Ecco, quel cristiano può essere la persona più spirituale del mondo, però dentro di sé in realtà è arido, non è veramente spirituale. E allora quelle non sono opere di fede vera, quella non è una fede vera, la fede che non si vuole, che non vuole condividersi con gli altri. E questo è un altro punto che noi ci dobbiamo ricordare, perché Mosè e i profeti anche a noi hanno detto non solo quali sono le opere da fare nella nostra vita, ma anche a noi hanno detto che dobbiamo condividere la nostra fede con gli altri. E allora questo dovrebbe essere non dico un obbligo per ogni cristiano, ma se non altro una grande opportunità che non bisognerebbe sprecare. E io vedo che molti, purtroppo, la sprecano. Molte volte noi la sprechiamo tutti i giorni, quando avremo la possibilità di parlare agli altri e non lo facciamo. Oppure quando con la nostra vita diamo un'idea sbagliata di che cos'è la fede cristiana. Perché è vero, tutti noi siamo imperfetti, quindi tutti i giorni noi facciamo cose che vanno contro la nostra fede, le facciamo sempre e le fa ognuno di noi qui dentro. Quando noi queste cose le facciamo davanti al mondo, così in modo anche plateale, diamo l'idea che la fede cristiana non è questa grande cosa. E allora si avvera quella cosa che disse il profeta: per colpa mia, per colpa vostra, il mio nome è bestemmiato in mezzo alle nazioni. Quante persone ci sono che dicono: io non vado in chiesa perché in chiesa ci sono soltanto persone ipocrite? È sicuramente sbagliato, perché in chiesa non ci sono soltanto persone ipocrite. Però noi ci dobbiamo chiedere quante volte noi nella nostra vita ci comportiamo in modo tale da avvalorare queste cose, da dare un'idea sbagliata della fede cristiana, della Chiesa, di che cosa significa vivere una vita cristiana. Moltissimi che non credono pensano che credere sia una cosa inutile e sciocca, perché alla fine vedono i cristiani come persone tristi che si commiserano per i loro peccati, che non riescono a trasmettere gioia di vivere. E purtroppo in alcuni casi questa cosa è vera, non è vera in assoluto, nel senso che queste spesso sono le scuse che le persone trovano per non venire in chiesa, ma noi le scuse agli altri non le dobbiamo dare. E allora noi non dobbiamo fare come il ricco, che si teneva la sua ricchezza spirituale per sé, ricchezza spirituale che non era merito suo, perché nessuno è ricco, non era ricco probabilmente perché si era arricchito durante la sua vita, probabilmente aveva ereditato, come noi, la nostra ricchezza spirituale l'abbiamo ereditata da qualcun altro. Poi qualcuno ha avuto la fortuna di nascere in un paese ortodosso, qualcun altro ha avuto la fortuna di incontrare la Chiesa ortodossa in qualche modo, ma quello che conta è che noi siamo ricchi non per merito nostro, non perché noi siamo andati a cercare la Chiesa. Nessuno cerca la Chiesa se non sa che la Chiesa esiste. La Chiesa trova noi, anzi Dio trova noi. C'è una poesia di San Gregorio Nazianzo, San Gregorio il teologo, in cui Dio si rivolge al cristiano dicendogli: tu non mi avresti cercato se prima io non avessi trovato te. Quindi è Dio che ci viene a cercare per primo. Noi dobbiamo rispondere. E rispondiamo, rispondendo, noi mettiamo in pratica la nostra fede. E lo dobbiamo fare davanti al mondo, in modo che, come si legge nel Vangelo secondo Matteo, noi diventiamo una lampada che illumina il mondo. Non dobbiamo essere un cattivo esempio che tiene le persone lontano da Dio. Noi dobbiamo far vedere con la nostra vita che noi che la fede in Dio cambia la nostra vita in bene, non in male, non ci fa essere tristi, non ci fa essere così martoriati davanti agli occhi del mondo. Il mondo ci dovrebbe invidiare. Se il mondo invidiasse i cristiani per la loro fede, il mondo diventerebbe cristiano. Un po' come è successo all'inizio della predicazione, perché tanti nel mondo antico sono entrati nella Chiesa? Perché i cristiani delle origini erano esempi. Quando c'erano le malattie, gli altri scappavano dalla città e lasciavano i malati a morire, i cristiani invece si occupavano dei malati. E quando c'erano i poveri, gli altri li lasciavano nella loro povertà e i cristiani invece si occupavano dei poveri. L'imperatore Giuliano l'Apostata, che è famoso perché cercò di sradicare il cristianesimo, riconosceva questa cosa ai cristiani, tanto che lui voleva che anche i sacerdoti pagani diventassero come quelli cristiani. E lui vedeva questa differenza tra la fede cristiana e il paganesimo. I cristiani davano un esempio di santità che i suoi sacerdoti non davano, i sacerdoti del culto che c'era a Roma. E quindi a quel tempo, e noi lo sappiamo quindi da una persona che era avversa al cristianesimo, le persone che erano avverse al cristianesimo invidiavano al cristianesimo queste cose, alla fede cristiana. Ecco, allora noi dobbiamo ricominciare a vivere come allora, perché è inutile nasconderci, il mondo sta diventando sempre meno cristiano e quando il mondo diventa meno cristiano non c'è più bisogno che i cristiani facciano la loro parte e che i cristiani si mettano a predicare apertamente con la loro vita. Non vuol dire, non dobbiamo andare a seccare le persone a casa come fanno alcune sette. Con la nostra vita noi dobbiamo far vedere che siamo cristiani. E se ci riusciamo, allora non ci troveremo un giorno a dover dire a Padre Abramo: Padre Abramo, mandaci quella persona che ci ha chiesto quando eravamo vivi della nostra chiesa e noi abbiamo lasciato perdere perché ci sembrava tempo perso da stargli da spiegare. Ecco, perché Abramo ci dirà: tu hai avuto, ti sei tenuto la tua ricchezza spirituale in vita, adesso ti tieni i tormenti che hai riservato agli altri quando eri vivo. Ecco, quindi quello che nelle letture di oggi si vede è questo. La fede vera è una fede che produce opere. Se uno crede davvero, allora davvero può dire con San Paolo: non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Se noi vogliamo davvero essere cristiani, dobbiamo essere persone che non sono più loro a vivere, ma è Cristo che vive in loro. C'è un brano importante che puoi trovare nelle lettere ai Filippesi, che si legge molto spesso, perché si legge in tutte le feste della tutta Santa Lepara, che è: lui, pur essendo in forma di Dio, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza di Dio, ma anzi svuotò se stesso, prese forma di servo e si fece obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Perché in cielo, in terra, sottoterra, ogni lingua professi che il Signore è Dio. A Lui onore e gloria per sempre e nei secoli dei secoli.